Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, benvenuti in questo spazio di approfondimento. Grazie a chi sta gestendo questa parte tecnica: Giuseppe Mauriello, Luciana Fantini e Patrizio Ciprari. Segnate il numero verde 800-208-802 anche per intervenire su questo argomento, ossia il Giappone, la tragedia che ha colpito questo paese, poi gli SMS a 335 12 43 317. E in Giappone c'è paura, attenzione, perché pensate che il nocciolo della centrale di Fukushima non è più raffreddato e quindi si potrebbe rischiare anche la fusione nucleare, dicono gli esperti. Per capire un po' la situazione qual è a tante ore da questo disastro drammatico, do il benvenuto a Vincenzo Petrone, ambasciatore d'Italia in Giappone, in collegamento proprio da Tokyo. Salve Petrone.
Buonasera, buonasera.
Che situazione c'è? Abbiamo sentito che la paura adesso è quella nucleare, no?
Guardi, c'è ancora una criticità nelle centrali di Fukushima, che sono quelle colpite dallo tsunami. Devo anche dire però che il livello di criticità questa sera è di gran lunga inferiore rispetto a quello non solo delle prime ore dopo lo tsunami, ma anche a quelle di ieri sera. Perché? Perché dei tre reattori critici che stavano dimostrando un livello di temperatura crescentemente elevato, il primo reattore, il Fukushima 1, è stato ormai spento, raffreddato e non presenta più nessun pericolo. Il numero 2 è in fase di trattamento e ci viene garantito dalle autorità giapponesi che i lavori in corso a questo fine dovrebbero portare allo stesso risultato del Fukushima 1, quindi al contenimento del reattore. Per quanto riguarda il terzo, le notizie che vengono date in questo momento dall'autorità giapponese è che il problema si è arrestato, nel senso che il processo di riscaldamento non è più attuale. La notizia di pochi minuti fa è che c'è stato in uno dei reattori una riduzione del livello dell'acqua. Adesso non voglio entrare nei tecnicismi che non mi competono, però insomma questo potrebbe essere un rischio. Questa sera, vista dal Giappone, è di gran lunga inferiore a quella, certo, che appariva esistere 48 ore fa.
Senta ambasciatore, c'è paura però a Tokyo, so che sono 250 chilometri che separano Tokyo da Fukushima più o meno.
Da questo punto di vista a Tokyo la paura ormai non c'è più, il rischio che si vede è che ci potesse essere, ma anche questo rischio in questo momento non esiste più, che ci potesse essere una piccola nube radioattiva che si spostava verso il sud. Invece non è stato così, perché anche quel vapore con un leggero contenuto radioattivo che era stato emesso in maniera controllata per ridurre la pressione nei reattori si è spostato verso il Pacifico e quindi in zone non popolate lontane da Tokyo.
Per quanto riguarda gli italiani, ambasciatore, ci sono novità, ci sono feriti, ci sono dispersi, c'è un calcolo su questo?
No, assolutamente no, abbiamo rintracciato tutti i 29 italiani che erano in una zona relativamente rischiosa, perché relativamente vicina, non vicinissima, ma relativamente vicina alle centrali critiche. Per cui questa sera possiamo dire che i nostri connazionali non sono stati toccati direttamente e personalmente dal sisma né dallo tsunami.
C'è un capitolo che riguarda, ambasciatore,
pronto?
Anche... Mi sente, ambasciatore? Sì. Ambasciatore, c'è un capitolo interessante che riguarda anche i soccorsi. A che punto sono? Ambasciatore? Beh, recuperiamo l'ambasciatore Petrone, perché è caduta la linea, probabilmente non sentiva, i collegamenti con il Giappone sono un pochino difficoltosi. Intanto vi farei ascoltare una testimonianza molto interessante per quanto riguarda la Chiesa cattolica in Giappone, rappresentata da Monsignor Alberto Bottari De Castello, che ci racconta la Chiesa come sta reagendo a questa tragedia.
Diciamo, dopo un primo momento in cui si pensava di essere superato la crisi, adesso siamo un po' ancora molto preoccupati. Prima, vedendo le immagini di questi nostri fratelli che sono su al nord, che riescono ancora a trovare, oppure le vittime, la situazione, siamo riusciti a parlare con il vescovo di Sendai, che è ancora isolato, hanno ristabilito le comunicazioni. Poi ci sono le voci che anche un'altra scossa si sta per annunciare. Le comunicazioni qui a Tokyo sono ancora saltuarie, anche l'elettricità è un po' razionata, quindi stiamo un po' partecipando tutti a questa situazione di gravità.
Ecco, Monsignor Bottari, per quanto riguarda la Chiesa, lì come sta vivendo questo momento drammatico?
Partecipando in pieno, c'è un impegno, c'è stato già ieri una prima apertura delle sottoscrizioni, è stato diffuso il messaggio del Papa per animare e per sentirci in prima linea di partecipazione spirituale e anche materiale. Caritas sta già mandando qualcuno alla sua sendai per organizzare gli aiuti, vedere che cosa fare. È ancora difficile andare lassù, le strade sono interrotte, è solo l'autorità, l'esercito, che qualche giornalista che va, ma per noi è anche sconsigliato appunto per i problemi che ci sono nella centrale atomica.
Monsignore, lei ha parlato anche del vescovo di Sendai che è riuscito a contattare dopo tante difficoltà, sta bene?
Ho parlato col vescovo e so che sta bene e che appunto è attivo, si dà da fare. Abbiamo ricevuto un messaggio fax dal cancelliere dove dà un po' lo stato generale, addirittura abbiamo, ecco, allora che abbiamo saputo che un padre missionario canadese è tra le vittime.
Vi risultano altre vittime oltre questa che lei ha citato?
Finora è il solo, la sola vittima, tra i sacerdoti locali e le religiose non ci sono altre segnalazioni.
Per quanto riguarda i dispersi, Monsignore, avete notizia di sacerdoti missionari dispersi?
Lì ci rimettiamo un po' le autorità che sono e che pian piano diranno. Ci sono delle scene anche vedere persone che non riescono a contattare già da 3 giorni e non si sanno ancora notizie e quindi si comincia a avere paura. Anche sul posto si danno da fare, ma mi ricordo abbiamo chiesto notizie di una persona che sarebbe di solito a mezz'ora di strada, però ci hanno detto chiamate domani e vedremo notizie, perché anche per loro è difficile muoversi.
E così Monsignor Alberto Bottari De Castello, nunzio apostolico in Giappone, che naturalmente racconta quella che è la posizione della Chiesa in questa tragedia drammatica davvero. Però c'è anche un aspetto molto interessante per quanto riguarda la vita quotidiana a Tokyo. Ce la racconta Fabrizio Grasselli, che è responsabile della società Dante Alighieri a Tokyo, che naturalmente ci racconta cose incredibili per quanto riguarda la vita che è cambiata in modo molto repentino. L'abbiamo intervistato questa mattina e lo ascoltiamo.
È una città irriconoscibile in questi giorni, molti uffici sono chiusi, i rifornimenti alimentari cominciano a scarseggiare, anche la benzina comincia in alcune pompe ad essere irreperibile. I treni viaggiano sempre per risparmiare energia, perché c'è questo grave problema appunto delle centrali nucleari, i treni vengono interrotti per lunghe ore, alcune linee anche importanti, ad esempio dall'1 di pomeriggio fino alle 6, insomma anche il trasporto di una grande città come Tokyo sta subendo naturalmente dei ritardi e delle complicazioni. È difficile raggiungere casa, ecco, una volta che si esce, quindi molte aziende hanno deciso di chiudere i loro uffici. Diciamo che Tokyo in questo momento è una città irriconoscibile, anche se magari i danni alle cose non sono vistosi, anzi in pratica non si vedono, però si avverte anche soltanto il numero delle persone che girano per Tokyo.
Grasselli, c'è un allarme nucleare molto forte che sicuramente spaventa anche Tokyo, sì, perché da Fukushima ci sono 250 chilometri più o meno di distanza. Ecco, chi abita a Tokyo, gli abitanti come vivono questa paura, che è sicuramente una paura che condiziona anche l'attività quotidiana di queste persone?
Ovviamente la preoccupazione è grande. Direi che a fronte di questo la reazione del popolo giapponese, del sistema Giappone prima di tutto, ma anche delle singole persone, è davvero di una calma e di una dignità, direi, veramente incredibile.
E sull'aspetto nucleare io vorrei sentire anche una opinione per quanto riguarda questo aspetto, che naturalmente fa impressione, perché pensate che stamattina c'è stata questa possibilità di fusione e credo che sia stata evitata naturalmente per poco. Do il benvenuto ad Antonio Persanti, che è direttore della sezione sismologia e tettofisica dell'INGV, naturalmente Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Buon pomeriggio, Persanti.
Buon pomeriggio a lei.
Senta Piersanti, qual è la situazione a questo punto? Perché la notizia che mi arriva sul desk proprio in questo momento è che la TEPCO, chi gestisce questa centrale di Fukushima, ha detto che è possibile la fusione del nocciolo, perché il nocciolo non è più raffreddato, in pratica si riscalda sempre di più. Qual è la posizione anche sua da tecnico? Come la vede questa storia?
Guardi, è molto difficile mettere giudizi precisi, semplicemente perché non ci sono notizie precise e confermate. Ora, se fosse vero che le barre sono esposte, ovvero sia esposte come alcune agenzie riportano, per quasi la loro intera lunghezza, perché alcune agenzie parlano di un residuo di raffreddante di soli 30 centimetri, allora effettivamente è molto difficile che il calore residuo possa essere sottratto con la dovuta efficienza ed effettivamente diventa possibile arrivare alla fusione. Però, ripeto, noi abbiamo notizie assolutamente frammentarie, certo, e non confermate. Diciamo che l'unico dato veramente certo, che è chiaramente insufficiente, però in qualche modo, come dire, è l'unico dato certo che veramente abbiamo, è che questo tipo di reattori, pur se diciamo abbastanza vetusti come progettazione, però sono realizzati in maniera tale che la reazione nucleare non può divergere. Quindi i reattori sono spenti, nel senso non si può innescare un effetto tipo Chernobyl, in cui l'esplosione è di tipo nucleare e la reazione a catena va fuori controllo. Quello che sta avvenendo in questi reattori è che la reazione principale di fissione è ferma, però gli elementi che hanno già subito la fissione sono ancora lì e stanno producendo calore con il residuo dei decadimenti radioattivi della loro catena naturale di decadimento. Per cui, se non si riesce a sottrarre questo calore al reattore, effettivamente il rischio di fusione c'è.
Senta, per quanto riguarda invece l'aspetto sismico, cosa si può pensare? Perché si è detto che praticamente c'è la possibilità di nuove scosse.
Beh, qui posso essere, come dire, ancora più preciso. Sì, la possibilità.
Certo, perché
scosse,
è il suo campo, no?
Cioè, anzi, dobbiamo dire che purtroppo c'è la certezza di nuove scosse. Noi non sappiamo esattamente quale sarà il limite massimo di magnitudo di queste scosse, però è chiaro che data una scossa principale di magnitudo che si sta aggiornando in queste ore, probabilmente sarà 9 o addirittura 9.1.
No, perché Piersanti, mi faccia dire una cosa, è molto interessante, tutto è legato. Il sisma è legato all'aspetto nucleare, perché se continuano queste scosse io credo che le centrali possano cedere. Mi conferma questo Piersanti? La paura,
guardi,
è questa.
Dal punto di vista strutturale direi proprio di no, nel senso che le strutture reggono. Il problema, sa qual è? È che poiché queste centrali hanno problemi legati a delle infrastrutture come pompe di raffreddamento, motori, ecco, allora le infrastrutture, le linee elettriche, le tubature, queste naturalmente possono essere disturbate da altre scosse e quindi impedire ulteriori, diciamo, miglioramenti della situazione. Però il terremoto in sé non è che minaccia l'integrità strutturale della centrale, però può impedire che azioni di mitigazione vengano messe in atto in maniera efficiente, ecco. E chiaramente noi ci dobbiamo aspettare delle nuove scosse anche forti.
Perché avete questa certezza?
Diciamo che noi abbiamo la certezza che ci saranno nuove scosse anche forti. Non possiamo dire con sicurezza al 100% che saranno di magnitudo 7 o addirittura anche più di magnitudo 7. Diciamo che è estremamente probabile che scosse fino alla magnitudo 7 si possano verificare, questo perché la scossa principale è stata un magnitudo 9, quindi purtroppo in questi casi gli assestamenti sono assestamenti giganteschi anch'essi.
Ecco, ma cosa è capitato però? Possiamo spiegare, perché hanno detto che c'è stata una faglia che si è inserita sotto l'altra.
Sì, esattamente. Intanto per dare un'idea, un minimo di quello che è successo, possiamo dire che si è rotta una parte della crosta terrestre che va circa da Roma a Milano e da Roma a Pescara, per dare un'idea di quello che si è rotto, della grandezza di quello che si è rotto.
Lunghezza e larghezza, no? Roma-Milano,
esatto,
la lunghezza, Roma-Pescara,
Roma-Pescara
la larghezza.
La larghezza. E quello che si è rotto è dovuto a un fenomeno che si chiama subduzione, cioè, per dirla in parole povere, la crosta oceanica è più pesante e dove incronta la costa continentale della zolla euroasiatica, la crosta continentale è più leggera e la crosta oceanica si infila sotto la crosta continentale. Questo si chiama subduzione. Ora, questo processo di solito procede lentamente, però si accumula lentamente dello sforzo che ogni tanto viene liberato da terremoti giganti come questo.
Era una scossa talmente potente che non era stata prevista, in pratica, è questo che è accaduto?
Beh, diciamo che innanzitutto c'è da considerare che, data la potenza della scossa, dobbiamo dire che le strutture giapponesi hanno retto molto bene, e il problema vero e la distruzione vera è stata portata dallo tsunami. Comunque è anche vero che probabilmente gli studiosi non si aspettavano una scossa così tanto forte in quella zona, cioè, o meglio diciamo alcuni studiosi. Effettivamente noi sappiamo che in tutto l'anello circumpacifico, e quindi anche nel Giappone, le scosse possono essere veramente fortissime, però è certo che storicamente una scossa così in Giappone probabilmente non se l'aspettavano.
Va bene, grazie ad Antonio Persanti, direttore sezione sismologia e tettofisica dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Grazie molte naturalmente per aver partecipato a questa trasmissione. L'ambasciatore Petrone non l'abbiamo potuto ricontattare perché le linee sono costantemente con Tokyo disturbatissime. Abbiamo già avuto la fortuna di averlo all'inizio di questa trasmissione. Io intanto vi ricordo che c'è il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317. Le ultime notizie ve le riepilogo, perché dal Giappone arriva proprio questa paura nucleare. Il nocciolo del Fukushima numero 1, il reattore che si trova in questa cittadina, è stato praticamente spento, ma continua il nocciolo a bruciare, e proprio chi gestisce questa situazione dice che è possibile sicuramente che ci sia una fusione. Noi torneremo su questo argomento. Grazie a tutti per avermi seguito.